entriamo subito nel nostro tema. Ringrazio anzitutto dell'invito, ecco. Il tema che mi è stato affidato, quindi il rapporto tra spiritualità e salvezza, è un tema veramente, mi sono accorto mentre lo masticavo di quanto sia veramente grande, per cui io cercherò di passarvi così delle intuizioni più che altro che meriterebbero in realtà molto approfondimento. E magari io parlo un po', tanto adesso abbiamo tempo fino alla mezza, mi sembra, sì. No, di contenuto, quindi magari parlo un po' e poi facciamo un po' di pausa per riprenderci e poi continuiamo fino alla mezza. Il primo passo da compiere credo sia quello di analizzare i termini, perché noi molte volte rischiamo di dare per scontati i contenuti di una certa terminologia, no? Quindi rapporto spiritualità e salvezza, in che rapporto stanno questi due temi? Appunto, primo passo forse andare a chiedersi cosa intendiamo per spiritualità e cosa intendiamo per salvezza. Ovviamente salvezza io la intendo oggi nel rapporto con la spiritualità, ovviamente. Per spiritualità cristiana in particolare, possiamo intendere la via, la modalità per entrare in contatto e di conseguenza lasciarsi plasmare, trasformare, con lo spirito di Gesù, al fine di, una volta entrati in contatto, lasciatici plasmare da questo spirito, trasformare il mondo, i rapporti, le circostanze, secondo l'atteggiamento, i sentimenti di Gesù, o se vogliamo secondo il Vangelo. Quindi possiamo dire spiritualità cristiana è il mezzo, la modalità, il modo per entrare in contatto con lo spirito. Ma come fare questo? Come si fa a entrare in contatto con lo spirito? Io credo essenzialmente attingendo alla fonte dello spirito, lo Spirito Santo, se vogliamo, che è dentro di noi. Ecco, fin da subito vi invito a così immaginare plasticamente proprio, no, la fonte dello spirito all'interno di noi. Non dobbiamo pensare che questo spirito, questa fonte, questa sorgente sia chissà dove, è dentro di noi. Quindi spiritualità è proprio questa modalità, il mezzo per entrare in contatto con la sorgente che è dentro di noi, perché dentro di noi c'è una sorgente. Recupero le parole della grande Et Illesum, che all'inizio del suo diario, che è come un Vangelo, è il diario di Et Illesum, dice: dentro di me c'è una sorgente molto profonda, e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta da pietre, sabbia, allora Dio è sepolto, allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. Quindi al centro di noi non c'è l'io, non c'è l'ego, ma al centro, capite che non stiamo parlando di luogo geografico, ecco, è esistenziale, ecco. Al centro di noi c'è questo spirito, un'energia vitale, poi possiamo chiamarlo anche in tanti modi, ecco, ma noi abbiamo imparato a chiamarlo Dio, se vogliamo, no? Altre tradizioni religiose lo chiamano in un altro modo, ma questo è uguale per tutti, no? Ecco, allora la spiritualità sarà dunque questo lento e faticoso cammino di unione fino al punto in cui l'uomo sia Dio in Dio e Dio sia tutto l'uomo. Questa è una citazione di Giovanni Taulero, grande mistico del XIV secolo. Ripeto questa citazione che la ritengo molto bella. La spiritualità è questo tentativo di unione fino al punto in cui l'uomo sia Dio in Dio e Dio sia in tutto l'uomo. Un'altra citazione la recupero da fratello Michael Davide Semeraro, che molti di voi conosceranno, questo monaco benedettino, che in un suo testo scrive: Dio è dentro, Dio è un feto che sta dentro e che bisogna far partorire. È una delle più antiche tradizioni della mistica, quella dell'uomo incinto di Dio. Cioè sentire che c'è qualcosa che abita talmente profondamente che ha bisogno di crescere dentro per essere messo al mondo. Non un Dio che viene da fuori, ma dentro, insorgente. Per questo bisogna scavare il pozzo. Allora la spiritualità è vivere una vita spirituale, o detta anche vita interiore, è proprio questo partorirsi, attingendo a questo Dio insorgente. Perché in fondo siamo chiamati a germogliare, a venire alla luce di noi stessi, a rinascere. Pensate quanto importante come categoria, non soltanto nella tradizione cristiana, ma in tutte le grandi tradizioni, la categoria del rinascere, del venire nuovamente alla luce di sé, del partorirsi. Ma d'altra parte Gesù questo lo disse già nel dialogo con Nicodemo. Occorre rinascere. Non basta essere stati partoriti una volta, bisogna ripartorirsi. Continuamente. La vita è un continuo venire alla luce di se stessi. E questa è vita spirituale. La vita spirituale è proprio questo venire alla luce di se stessi. È un compito immane, ma chi lo trascura, trascura se stesso e quindi muore. Ecco. Va da sé che chi vive una profonda vita spirituale attingendo a questo pozzo interiore non si potrà mai disseccare, esaurire, perché non attinge a se stesso, ma a qualcosa di molto profondo. Ecco perché è importante intuire che dentro di noi c'è una sorgente, non tanto un pozzo, perché il pozzo forse prima o poi potrebbe esaurirsi, ma una sorgente che non può esaurirsi. Il rischio nostro, vedremo magari dopo, il rischio nostro anche di buoni cristiani, è quello di attingere a cisterne dentro di noi, ma non alla sorgente. Per questo che alla fine ci esauriamo. Una persona esaurita è una persona che a un certo punto scava, attinge, assorbe, ma poi non ce n'è più. Chi conduce una sana, autentica vita spirituale non potrà mai esaurirsi. L'altra parola su cui vogliamo fermarci oggi, abbiamo detto una è spiritualità e l'altra è salvezza. È interessante l'etimo di salvezza, sicuramente i relatori che mi hanno preceduto l'avranno già affrontato, ma salvezza ha la stessa radice etimologica di salus e quindi di salute. Per cui la salvezza è anzitutto un atto di guarigione. Salvare vuol dire guarire, sanare. Quindi, da quanto detto sin qui, impariamo che la spiritualità è salvifica nella misura in cui guarisce la nostra umanità. Perché condurre una vita spirituale, o vita interiore, o vita dello spirito, ognuno la chiama come vuole? Proprio per guarire la nostra umanità malata. Perché in fondo si è malata perché è profondamente ferita e ha un bisogno di essere salvata. Allora, io analizzerei alcune malattie, e vedere come la spiritualità, la vita interiore, può guarire queste malattie. Sono malattie dello spirito, ovviamente. Sono le nostre malattie interiori. Forse non ne siamo sempre consapevoli, ma oggi può essere l'occasione per dare un nome a delle malattie, magari che ci portiamo dentro e che non le conosciamo neanche. La spiritualità, e con una grande malattia, è l'infelicità. Chi di noi non è in cerca della felicità? Quindi possiamo dire che la spiritualità purifica la nostra felicità. Se ci pensiamo un attimo, ci accorgiamo che tutte le nostre emozioni vengono spesso sporcate dalla nostra insoddisfazione, dalla nostra frustrazione. Siamo tutti un po' insoddisfatti, un po' tutti frustrati. Cos'è la frustrazione? La frustrazione è la consapevolezza di non aver raggiunto quella felicità che ci eravamo promessi o ci avevano promesso. Allora, in che senso la spiritualità può guarire da questa frustrazione, da questa insoddisfazione? Anzitutto col dovere del fermarsi, dello sostare, vivere un momento di quiete, di silenzio, affinché la preghiera mi metta a contatto col centro puro dentro di me. Ecco, tutte le tradizioni spirituali invitano sempre, anzitutto, al dovere di fermarsi. Fermati. Pensate, è una costante questo anche quando Dio parla nell'Antico Testamento, no? Fermati. E sappi che io sono Dio, no? Rimani inquiete, inquiete. Fai silenzio. Lo spirito che è dentro di noi è il medico interiore. Entrando in contatto con esso, entriamo in contatto con la nostra, con una sorta di forza terapeutica che Dio ha posto dentro di noi. Giungere a contatto con questa fonte rinfresca perché è aria nuova, guarisce le mie ferite. È interessante notare come Gesù continuamente invita le persone ad entrare in contatto con la loro sorgente interiore. Le guarigioni di Gesù sono tutte volte a questo, a portare le persone a contatto con la propria sorgente. Ho tenuto un corso, ero a Roma fino a ieri, e ho fatto un corso sulle guarigioni di Gesù, no? Ed è impressionante come tutte le guarigioni vanno proprio, hanno di mira questo, portare le persone malate, ma non malate fisicamente, sono grandi racconti simbolici le guarigioni di Gesù, a contatto con questa sorgente, questa aria fresca, questa aria nuova che ci si porta dentro, che c'è questa sorgente. Non abbiamo bisogno di una spiritualità moralizzante, fai così e fai così. Questo è importante, cioè non guariremo mai la nostra umanità obbedendo a dei doveri morali, a delle ingiunzioni morali. L'obbedienza alla legge non ha mai salvato nessuno. Abbiamo bisogno piuttosto di qualcuno che ci inviti a sperimentare una nuova esperienza di Dio in noi, che è in grado di trasformare la vita in vita nuova, quindi relazioni nuove. Ecco allora, tornare alla sorgente attraverso la quiete, il silenzio e la sosta. Ed è impressionante che se tu parli con delle persone, inviti a fare questo, le persone spesso entrano nel panico perché non sono abituate a frequentare questi luoghi interiori. Veramente, c'è grande paura. C'è grande paura perché non sono abituate, hanno paura che torni a galla tutto il represso, la delusione per una vita non riuscita, non vissuta, la rabbia verso le persone, le ferite inferte chissà da chi e chissà quando, la sensazione che la propria vita non sia quella giusta, i sensi di colpa. Ma se abituiamo le persone, innanzitutto noi, a rimanere lì, a contatto con questa sorgente, arriviamo alla verità di noi stessi, guariamo. Ma ci vuole molta forza anche per rimanere lì. Perché solo quando mi confronto con la mia verità posso giungere alla pace. Ecco, la spiritualità, lo vedremo meglio dopo, ma comincio a dire, la spiritualità ti aiuta a entrare in contatto con la tua verità, la tua verità. Quello che sei profondamente, anche nel tuo inconscio. Perché nella verità può starci tutto. Perché mi accorgo alla fine che tutto ciò che mi pesa e tutto ciò che non vorrei aver vissuto e tutto ciò che non vorrei vivere è già avvolto nell'amore di Dio e nella sua verità. Paolo dice in Romani 8, non riceveste uno spirito di schiavitù ma di figli. Il problema è che ci sentiamo sempre schiavi delle nostre immagini interiori, delle nostre attese, delle attese degli altri su di noi. Ci sentiamo sempre sotto pressione per corrispondere a immagini che non sono le nostre. Ma certo che poi ci esauriamo vivendo così. Rischiamo di vivere, anche noi cristiani, sempre come schiavi, sempre nella paura di venire giudicati negativamente dalle persone. Ci sentiamo sempre obbligati a non sbagliare mai, altrimenti veniamo rifiutati. Ecco, ma se lì nel profondo, in questa sorgente interiore, in questa aria nuova, in questa aria fresca, che continuamente lo spirito che soffia dentro di noi, facciamo esperienza di verità, allora possiamo rinascere, perché noi non siamo le attese che gli altri hanno su di noi. Possiamo permetterci anche di sbagliare, permetterci anche di cadere. Io lì dentro scopro di essere amato alla follia, così come sono. Non devo più dimostrare niente a nessuno per meritarmi questo amore. Ci sentiamo profondamente figli lì dentro, profondamente figli, amati senza se e senza ma. E con la spiritualità è fare esperienza di figliolanza, quindi. Essere al sicuro. Non devo più dimostrare niente a nessuno, non devo più meritarmi nulla. Perché l'amore non è meritato, non si merita. Sono amato così. Mi sento figlio e il figlio non deve giustificarsi. Possiamo tornare nel mondo a testa alta perché amati senza condizione. La spiritualità cristiana ci ricorda che conserveremo la nostra vita solo perdendola. Chi si aggrappa a se stesso vuole essere sano a tutti i costi, felice in ogni modo. Ecco, chi vive così perderà la sua vita. Solo chi si abbandona alla sua sorgente interiore e di conseguenza comincia a donarsi, allora si perderà ma otterrà la vita in pienezza. La vita sta solo dove la vita scorre, e la vita scorre dentro di noi. Un'altra malattia da cui la spiritualità può guarire è il decentramento. Cioè, se ci pensiamo un attimo, abbiamo perso noi umani la connessione con l'ordine naturale di cui siamo costituiti, l'interiorità. Ciò che ci costituisce è la nostra interiorità, essenzialmente. Abbiamo perduto il contatto col nostro centro. Viviamo sempre altrove. Siamo degli scentrati, slogati, cioè senza un luogo originario. Viviamo fuori di noi, fuori casa, come distratti, sempre da qualche altra parte. Luigi Tenco dice una cosa molto interessante di questo cantante, non vi ricordate, no? Lascio scritto in un suo diario: sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. Ecco, siamo sempre fuori casa. È grave che non stiamo neanche più in pensiero. Ci sembra una cosa normale. Ecco, la vita spirituale, la vita interiore, aiuta a ritornare a casa, a ritornare nel proprio centro. Cioè in quel centro incandescente che ci costituisce, che ci definisce, in quell'habitat che è il nostro habitat naturale. Non siamo fatti per vivere fuori di noi, lo siamo sempre, ma le conseguenze sono chiare a tutti. Ecco, la spiritualità ci aiuta a tornare al nostro centro interiore, dove riceviamo finalmente il nostro vero nome. Apocalisse 2,17 dice una cosa molto bella: alla fine ai salvati verrà consegnato un nome nuovo, il nostro vero nome. Il problema è che non sappiamo più chi siamo. Siamo definiti da come gli altri ci chiamano, ci pensano, ci definiscono, ma non sappiamo più chi siamo noi veramente. Ci lasciamo definire dalle cose, definire magari da un lavoro, magari dalla professione, magari dalle prestazioni, ma abbiamo perso il vero nome, non sappiamo più come ci chiamiamo. Ecco, la vita spirituale è un tornare a ridirsi profondamente chi siamo. Uno degli strumenti privilegiati, questo è proprio di ogni spiritualità, per entrare in contatto con questo proprio centro incandescente, con questa sorgente, è la via meditativa, la meditazione. È interessante anche uno dei possibili etimo di meditazione è proprio questo, stare al centro, stare al centro, risiedere al centro. Ma anche bella un'altra possibile etimologia di meditazione, la stessa radice che troviamo in medicina, in medico. Quindi per stare meglio, per essere più in pace, per conoscere più se stessi, per cercare l'unione con la propria fonte, occorre dedicarsi a una vita che riconduca al centro. La pratica meditativa è proprio questa, riscoprire il proprio centro, stare in questo habitat che ci è proprio, naturale. Entrare in contatto col centro di sé, perché lì viene in contatto con colui che è in me e più me di me stesso, come dice Agostino. Quindi meditare, che è uno degli strumenti, abbiamo detto, principali, ecco, della vita spirituale, è un modo per curarsi e prendersi cura del proprio centro, di questo piccolo universo che è il nostro corpo. E se uno in pace con se stesso, è in pace col mondo intero, dicono gli antichi. Perché siamo tutti collegati. Ecco perché la spiritualità è salvifica, è curante, è salutare. Perché ci riporta alla pace del nostro essere profondo, e se noi entriamo se torniamo alla pace con il nostro essere profondo, impareremo pian piano la pace con tutti gli esseri e con tutte le creature, perché noi siamo soltanto fasci di relazione, ovviamente. E questo non ce lo dice la spiritualità, ce lo dice la fisica. La fisica ci dice soltanto che noi siamo tutti in relazione, con tutto. Gandhi diceva: chi è in guerra con se stesso è in guerra col mondo intero, vale anche il contrario, chi è in pace con se stesso è in pace col mondo intero. Ecco, la spiritualità quindi ci aiuta a tornare a questa pace con noi stessi e di conseguenza col mondo. È molto rischioso, questo lo dico sia a livello personale ma anche a livello di istituzione, di chiesa, cercare la pace non per via spirituale, perché se tu cerchi la pace fuori da una via spirituale farai una rivoluzione, e le rivoluzioni sono sempre drammatiche. Se non entri in pace con te stesso, se non, tu non ti trasformi in pace, è inutile che cerchi la pace intorno a te. Avrai sempre bisogno della rivoluzione e in ultima analisi con un braccio armato. Perché le rivoluzioni hanno sempre bisogno di bracci armati, quindi di violenza, di forza. Un'altra malattia da cui ci guarisce la vita spirituale seria, quella profonda, è quella della malattia, io la chiamo malattia di Crono. Crono è un dio pagano, è un dio della mitologia antica, e il tempo, che aveva una caratteristica, che mangiava i suoi figli appena partoriti. Il tempo fa questo.
Mangiava tutti?
I figli, i propri figli. Dio è questo, il Crono è questo Dio che mangia i suoi figli, no? Il tempo cosa fa? Il tempo mangia, no? Fagocita tutto quello che trova, gli umani. Ecco, il tempo infatti sembra divorare tutto, frantuma l'esistenza, ci polverizza, ci fagocita. Chi non ha mai... Oggi viviamo in un contesto in cui nessuno ha più tempo. Non si ha più tempo per nulla. Infatti, una delle espressioni, se tu ascolti le persone in maniera profonda, ti diranno: mi sento come fagocitato. Ma da cosa? Dal tempo. Da questo Dio che ti mangia. Ecco, una vita spirituale matura, una vita interiore seria, può creare uno spazio, un tempo sacro, cioè di un tempo altro, diverso, separato. Quanto c'è bisogno nella nostra vita vivere tempi altri, che non siano il tempo di Crono. Quindi tempi non in cui siamo divorati, ma tempi in cui possiamo fare esperienza di generazione, tempi in cui siamo rigenerati. Accanto al tempo profano abbiamo bisogno di tempi sacri, che vengono chiamati solitamente in tutte le tradizioni, e noi purtroppo occidentali li stiamo perdendo, questi momenti di spazio sacro, vengono chiamati rituali. L'uomo è un animale rituale e oggi noi abbiamo perso l'importanza di questi spazi di rigenerazione. Allora, quanto sarebbe importante, ad esempio, al mattino ricavarsi un tempo per un rituale, una preghiera, un gesto, una meditazione, un momento di silenzio. Ecco, questo diventa un tempo sacro che ha la capacità di gettare luce su tutto il tempo che vivremo durante la giornata. È un tempo di ricreazione. Sperimenteremo man mano che il mondo non avrà nessun potere su di noi, perché siamo in qualche modo avvolti da questa luce che ci ha dato quel momento di rituale. Perché la tenebra, in ultima analisi, non avrà mai la meglio sulla luce. Oppure momento alla sera in cui tutto viene riassunto, dove tutto viene fatto riposare. Tutto il tempo trascorso viene fatto riposare in quel contesto. Ecco, questo è molto importante perché a lungo andare imparerò a non definire me stesso in base agli appuntamenti, all'agenda, all'orario da osservare, ma io so chi sono perché ho dei momenti di spazio, tra virgolette, sacro, in cui sono ridefinito, sono guarito, in cui prendo consapevolezza di chi sono, mi ripeto il mio vero nome. Vedete quanto è importante questi tempi, ricavarsi dei tempi. Ecco, la spiritualità è proprio questo, darsi dei tempi rituali in cui fare esperienza della propria sorgente interiore al fine di ridirsi chi siamo. I rituali sono così una sorta di segni di memoria, mi ricordano, mi fanno memoria della mia realtà vera, che Dio, la mia sorgente, è sempre dentro di me e io posso vivere a partire da questa sorgente e non magari dalla stima degli altri, non dall'accettazione delle persone che incontro e nemmeno dal successo o insuccesso del mio lavoro, cioè io sono indipendentemente da tutto questo. Ecco perché è importante. Ma se noi trascuriamo questi momenti, allora ci lasciamo definire da ogni cosa, da uno sguardo, da una parola, da un applauso, da una critica, e andiamo in crisi. Basta niente. Chi riposa nella propria sorgente interiore trascurerà tutto questo. Vivrà tutto questo, ma non si lascerà definire da tutto questo, perché vive molto più in profondità. Voi sapete che la prima parte di mare è sempre molto confusa, non si definisce nulla, no? Chi ama immergersi al mare deve andare molto in profondità per vedere le cose migliori, le più belle, dove tutto è quiete, dove tutto è depositato, dove tutto è definito. Ecco cosa vuol dire vivere in profondità. Fare esperienza di una verità profonda. Chi sta sempre in superficie vedrà tutto sì molto mosso, magari anche molto effervescente, ma è tutto sporco, tutto impuro. Lì non vedi nulla, nei fondali, la bellezza sta nei fondali, anche dello spirito. Luciano Manicardi, che di vita spirituale se ne intende, disse una volta una cosa molto bella, che non si affoga in profondità, si annega nella superficialità. Ecco, la spiritualità ci guarisce proprio da questa malattia che è la superficialità. Siamo tutti un po' superficiali. Che non vuol dire banalità, superficiale vuol dire proprio vivere sempre nella superficie, per cui tutto diventa essenziale, tutto diventa importante, tutto mi definisce, tutto può mandarmi in paradiso o all'inferno, dipende se è un applauso o una critica, ad esempio. Un'altra malattia, la malattia della presunzione. Siamo tutti dei grandi presuntuosi. I grandi saggi ci insegnano, in tutte le tradizioni, ancora una volta spirituali, quindi anche cristiane, che più si va in profondità, più si cammina nella vita interiore, maggiormente si scopre di possedere sempre meno la verità. Questa è una bella scoperta. I presuntuosi, quelli che pensano di avere la verità, sono quelli che vivono sempre in superficie. Chi vive una sana vita spirituale scoprirà da una parte di possedere sempre meno verità, ma al contempo si scopre di essere più vero. La spiritualità ha molto a che fare con la verità. Allora, però, bisogna guarire, ecco, anzitutto dal significato che diamo delle parole, perché noi abbiamo purtroppo, noi cristiani in particolare, attingiamo a un vocabolario, ci riferiamo a un vocabolario malato, cioè che ormai non dice più niente. E una di queste parole tremende che abbiamo svuotato il significato è la parola verità. È una parola pericolosissima, la parola verità. Se noi andiamo nel Vangelo e leggiamo la parola verità, ovviamente in lingua originale, scopriamo che verità in greco è aletheia. Aletheia. Ora, letteralmente significa questa parola in greco, a è privativo, ovviamente, fuori dalla letargia, da cui letargo, lete vuol dire è oblio, fuori dall'oblio. Cioè la persona vera è quella che vive fuori dall'oblio, fuori dal sonno, fuori dal letargo. Stessi etimi. Per cui verità ha come accezione fondamentale quella di tornare a vivere in maniera consapevole, coscientemente, da risvegliati, in uno stato di attenzione continua, d'allerta. Quindi dire verità vuol dire consapevolezza. È vero chi è consapevole, chi vive da sveglio. Gesù in Giovanni, sapete, dice: io sono la verità. Non dice, occhio, non dice io ho la verità, perché chi dice che io ho la verità è pericolosissimo, perché la può dare in testa a qualcuno. Gesù non ha la verità, Gesù è la verità. Tradotto potremmo dire: io sono il risvegliato. Io sono colui che è uscito dal sonno, io sono l'uomo che vive nella consapevolezza. Questo vuol dire io sono la verità. Ma pensate i danni che abbiamo fatto interpretando male il termine verità. Noi abbiamo ucciso in nome della verità. Perché siamo noi a avere la verità. Abbiamo la verità, non si ha la verità. Si può essere veri come Gesù, ma non avere la verità. E neanche la Chiesa ha la verità, neanche il cristianesimo ha la verità. Perché se io dico che il cristianesimo ha la verità, tutti gli altri non ce l'hanno, capite? Ebbene, entrare in contatto con lo Spirito, quindi, entrare in contatto con questa sorgente ci fa essere un pochino più veri, più risvegliati, più consapevoli. Ed essere consapevoli significa anzitutto essere capaci ad accogliere. Chi vive in maniera consapevole vive in atteggiamento di accoglienza, capacità di attenzione però un'attenzione senza attesa, occhio. Perché tu nell'attenzione accogli ciò che viene, non ciò che ti aspetti. Vivere la dimensione dello spirito, l'attenzione al soffio per dirla con gli esicasti, è sviluppare la nostra parte femminile. Ecco perché la vita interiore ha profondamente a che fare con il femmineo, perché il femminile, il femmineo è pura accoglienza, è pure attesa. Questa è la verginità cristiana. La sana verginità cristiana, che non ha nulla a che fare con la sessualità. Noi abbiamo trasformato, abbiamo fatto dei deliri noi su quanto riguarda la verginità. Ma cosa ci importa la verginità di Maria in questo senso? Nulla. Maria è vergine perché è pura accoglienza attesa senza attesa, pura attenzione senza attesa. Maria è vergine in quanto attenta, vigile, consapevole. Per questo ha potuto partorire il Verbo, la parola. In una sentenza del Buddha che troviamo nel canone buddista, il Buddha dice una cosa splendida, dice: la verità è una, non esiste un'altra. Lo trovo splendido, perché è contro ogni assolutismo dottrinale, perché la verità non si esaurisce in un'esposizione dottrinale, in una verità, perché questa sarà sempre definita dal tempo in cui è sorta. Una verità risente sempre della cultura, degli uomini che l'hanno definita, mentre la verità, non una verità, la verità è primordiale, trascende tutte le verità. Quindi va da sé che un'esposizione anche dottrinale può essere vera, certamente, ma solo nella misura in cui rispecchia il più possibile la verità una. Se una verità dottrinale, dogmatica, non rispecchia, non riflette la verità originaria, trascendente, che sta sempre comunque al di là, che non può mai essere esaurita in una verità, se questo non lo fa, lasciamola perdere. Lasciamola cadere. Perché la verità è tale se feconda, se produce, se muove. Quindi è vero, quando Gesù dice la verità vi farà liberi, questa è un'affermazione fondamentale, bellissima. Una dottrina è vera nella misura in cui libera l'umano dalle catene dei condizionamenti forieri sempre di sofferenza. Ecco, una vita spirituale intensa ci riporta in contatto con questa verità trascendente, originaria, di per sé indefinibile, cioè non esauribile in una definizione. Allora, entrare in contatto con la sorgente vuol dire entrare in contatto con questa verità trascendente, che oso dire che non è neanche quella cristiana, che non si esaurisce nel cristianesimo, perché è ancora oltre, perché il cristianesimo magari si esaurirà come tutte le altre grandi religioni si sono esaurite. Io non credo che dobbiamo scandalizzarci di questo, ma cosa rimarrà? Rimarrà la verità a cui anche Gesù ha attinto. Come tutti i grandi sapienti hanno attinto. E noi possiamo fare questa esperienza di questa verità trascendente quando in questi momenti di vita spirituale intensa possiamo entrare in contatto con il centro incandescente di noi. Pensate come la vita può trasformarsi se riusciamo a vivere questo, almeno per un attimo. Bene, facciamo un po' di pausa.